nel 1999 invece irrompe nel mondo dell'editoria, delle pubblicazioni, un libro importante intitolato Il colore del cibo. Geografia, mito e realtà dell'alimentazione mediterranea. Dico che irrompe perché, insomma, sull'alimentazione mediterranea se ne son dette, permettetemi l'immagine figurata alimentare, di cotte e di crude, ma ci voleva un po' di chiarezza e soprattutto uno sguardo di tipo antropologico, non necessariamente da specialista nutrizionista e nemmeno meramente storico. L'antropologo che scrisse quel libro è Vito Teti, a 20 anni di distanza è ritornato sulla questione, quindi c'è una versione aggiornata e ci sembrava un bel tema da trattare dato che è estate ed è tempo di diete e dunque spesso e volentieri si evoca l'alimentazione mediterranea. Vogliamo fare un po' di chiarezza e raccontare qualche cosa di interessante proprio con l'autore, l'antropologo Vito Teti. Benvenuto.
Ben trovati, grazie, buonasera.
Allora, siamo circa 1600 chilometri di distanza. Vito Teti adesso è in Calabria, conosce bene tutto il Mediterraneo, è una delle sue aree di specializzazione, dirige un istituto proprio dedicato a quest'area. Il colore del cibo, com'è cambiato? Che colore era 20 anni fa e che colore è oggi?
Sì, è cambiato abbastanza. Io vorrei precisare che in realtà la prima volta che mi sono imbattuto per varie ragioni in tematiche alimentari era una vita fa, all'inizio degli anni 70, quando il mio primo libro, che poi era la tesi di laurea, Il pane, la beffa e la festa, era un ragionamento sulle culture alimentari delle popolazioni del Mediterraneo che, come dire, erano poco studiate, ma allora in assoluto l'alimentazione non era di moda, se si faceva eccezione per alcuni studi, ricerche che arrivavano dalla Francia o per dei lavori classici come quello di Emilio Sereni sulla pasta, sul passaggio dei napoletani da mangiafoglie a mangiamaccheroni, non c'era tantissimo in Italia. Vidi quella realtà, osservai quella realtà in un periodo di grande trasformazione,
eh sì.
Il passaggio dalla fame, dalla miseria, al boom economico che significava anche abbondanza, mutamento di stile di vita, cambiamento di prodotti, di forme di convivialità, in qualche modo. Le ragioni per cui le persone erano andate all'estero, quello di trovare pane e lavoro, si realizzava in loco, i consumi aumentavano e, come dire, c'è una sorta di rovesciamento tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, dalla troppo poco all'assai, dalla fame all'abbondanza, dalle privazioni agli eccessi, e questo in qualche modo stravolgeva un presunto, tra virgolette, modello mediterraneo, che peraltro era stato studiato, oltre che da Ansel Kissi, da uno studioso molto bravo, biologo, nutrizionista, che si chiama, non c'è più, Massimo Cresta, che per ben 40 anni misurò le quantità, le qualità degli alimenti consumati dalla popolazione di Rofrano, andando a vedere anche le mutazioni di tipo biologico, fisico, che intervenivano nelle popolazioni. Quindi era questo passaggio dal mito, diciamo, della grassezza, dell'obesità, al desiderio di raggiungere in qualche modo quel mito, ma nel momento in cui il mito veniva realizzato si cadeva in nuove patologie. La grassezza non era più sinonimo di bellezza, di ricchezza, di potenza, ma diventava una sorta di malattia.
Fermiamoci un attimo, perché appunto
sì.
Diciamo quello che accade, lo sappiamo, se ne parla, vengono pubblicati anche articoli scientifici. Pensando al suo paese, il sud dell'Italia, come culla, no? Si può considerare, dell'alimentazione mediterranea, anche studiata, come ci ha appena raccontato, proprio lì si registrano oggi forse i problemi peggiori in termini di salute e di alimentazione, dove molti minori sono sovrappeso o letteralmente obesi o comunque soffrono di più problemi alimentari rispetto ai coetanei del resto d'Europa.
Esattamente, lei dice benissimo. Io ovviamente non sono tra quelli che sostengono che non esista una dieta mediterranea. Il termine dieta in Grecia, a Roma, nel Medioevo, in qualche modo significa mangiare in un determinato modo, mangiare determinati cibi, ma era soprattutto anche uno stile di vita, un modo di essere. E tuttavia questo termine, messo accanto a un altro termine abbastanza rischioso perché generalizzante, mediterraneo, diventava negli anni 50 una sorta di mitologia di un buon passato alimentare. Allora, io direi che forse questa dieta mediterranea, ma è una specie di provocazione che ha un fondamento, non è mai esistita, perché nel passato l'olio, la vite, il grano, il pesce, che sarebbero all'origine, alla base di questo modello alimentare mediterraneo, non erano accessibili ai ceti contadini, certo, ai ceti popolari, tutt'al più facevano parte dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro sfrenatezze simboliche a livello alimentare. Nel momento in cui invece si raggiunge il benessere di cui parlavo, le persone si allontanano sia dal modello sia dalla realtà, per cui laddove si pubblicizza, si promuove anche in maniera retorica una dieta mediterranea che spesso è un'invenzione postmoderna che nasce in America con precisi interessi industriali, che certo ha anche dei promotori di qualità in Italia, non voglio generalizzare, però fatto sta che le popolazioni non mangiano più come avrebbero mangiato nel passato, consumano, come diceva lei, sì, troppi grassi, hanno un'alimentazione molto salata, per cui il modello non è più quello della magrezza, ma è il modello di una grassezza che è sinonimo di malattia, di patologie cardiovascolari, di sì, tutte quelle patologie da benessere, da eccesso, che noi ben conosciamo.
Un mito appunto del benessere, perché poi a guardar bene alla salute non fanno bene. Lei citava l'olio e noi nei prossimi giorni, proprio in questo tour de table, andremo a parlare proprio anche di un altro mito che sta crollando, quello delle calorie, cioè di basare un'alimentazione in base al numero di calorie. Scopriremo che è un po' sbagliato e che forse anche il burro è stato demonizzato in malo modo. E citava anche appunto i grassi, e io vorrei citare i carboidrati e la carne. I carboidrati sono il nuovo demone e di carne se ne mangia troppo. E proprio durante questo tour de table, sempre a quest'ora, intorno alle 17:45, parleremo con altri ospiti. Io intanto la ringrazio, Vito Teti, autore di Il colore del cibo, Meltemi editore. Alla prossima, sì.
E buona serata,
buon appetito.
Grazie, grazie anche a lei.